perfetto. Allora, procediamo con il punto numero 2, comunicazione del sindaco, del presidente del consiglio, dei consiglieri e eventuali domande di attualità. Allora, solitamente inizia il sindaco con le comunicazioni, oggi, vista la sede diversa rispetto al solito, inizio io, intanto per ringraziare tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato all'allestimento della piazza. Non è mai facile allestire una piazza anche con queste temperature che sono un po' più clementi rispetto alle settimane passate, però a luglio non è mai facile, quindi li ringrazio veramente di cuore. Un ringraziamento speciale va a Patrizia e Chiara, non sono ancora arrivate, però che in tutte queste settimane di preparazione mi hanno aiutato e mi hanno supportato per arrivare a questo giorno senza intoppi. Quindi grazie davvero a tutti. Poi un ringraziamento e un saluto va al pubblico, oggi più numeroso, e questo era anche l'obiettivo di aprire il consiglio alla cittadinanza portandolo nelle piazze. Cercheremo di farlo, come detto nel primo consiglio, tutti gli anni, cercherò tutti gli anni di fare un consiglio nelle piazze del nostro comune. Quest'anno, l'anno scorso abbiamo iniziato da Bagnarripoli, quest'anno siamo a Grassina e sarà un'abitudine che cercheremo sempre di portare avanti. Quindi vi ringrazio, comunque il pubblico è numeroso, è sempre abbastanza numeroso ai consigli comunali di Bagnarripoli, però oggi sicuramente è maggiore e questo mi fa molto piacere e vi ringrazio. Non vi rubo altro tempo. Sì, certamente, ovviamente anche le forze dell'ordine e la polizia municipale. In realtà un'ulteriore comunicazione, poi passo la parola al sindaco, questo è di carattere più tecnico, ovvero si dà atto della delibera di giunta numero 68/2025, con il quale è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva. Anche questo fa parte delle comunicazioni appunto che dovevo farvi. Adesso lascio la parola al sindaco che ha diverse comunicazioni. Chiedo al sindaco, a tutti i consiglieri, di cercare di stringere gli interventi, di rimanere più o meno nei tempi, visto che comunque l'ordine del giorno è molto molto ampio, quindi vi richiedo a tutti di rispettare sostanzialmente i tempi. Prego, sindaco.
Allora, grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte, un ringraziamento anche da parte mia, innanzitutto al Presidente Bongi, perché è vero che un anno fa prese un impegno in piazza al Consiglio Comunale in cui ci insediamo e disse che avrebbe fatto un Consiglio Comunale in piazza ogni anno. È il primo anno che è passato, siamo in piazza Grassina, quindi un impegno mantenuto, credo sia una cosa importante. Un saluto ai consiglieri e alle consigliere presenti, soprattutto al pubblico, perché come diceva il Presidente, vedere la presenza più numerosa rispetto al solito del pubblico è una cosa importante. Colgo l'occasione per invitarvi a farlo anche quando i consigli comunali sono nella sede consiliare, perché è un momento importante. L'amministrazione lavora quotidianamente, ma il consiglio comunale una volta al mese è un momento di dibattito in cui c'è sia l'amministrazione, la maggioranza, la minoranza, c'è scontro, c'è confronto, c'è dialogo, serve all'amministrazione, serve ai cittadini, è un momento di massima espressione della democrazia, quindi la partecipazione che c'è stasera invitiamo a replicarla anche nelle sedute ordinarie al chiuso. Un ringraziamento rapido anche da parte mia a Chiara e Patrizia, all'ufficio degli affari generali, alla segreteria generale, così come al centro operativo, alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, ai Carabinieri, perché insomma non si organizzano da sole queste cose, come diceva il Presidente, e quindi un ringraziamento a chi ha lavorato. Ho alcune comunicazioni, sono diverse rispetto all'ultimo Consiglio Comunale, sono numerose ma cercherò di essere più rapido possibile per rispettare i tempi. Rispetto all'ultima seduta che abbiamo fatto, si è svolta, come avevamo detto, pochi giorni prima che si svolgesse appunto nell'ultima seduta del Consiglio, si è svolta la cena del patrono, di Bagnarripoli, organizzata con l'assessore Nocentini. È stata un successo, i fondi ricavati soprattutto grazie al lavoro delle associazioni sono stati donati, abbiamo fatto un momento con l'assessora Baragli e Nocentini alla Onlus per il piccolo Francesco, a un petalo per Margherita e soprattutto, e quindi mi collego alla seconda comunicazione, al progetto Nuvole, che sapete era un progetto con la fondazione SociCop, con la sezione SociCop, la fondazione Cuore si scioglie, per acquistare gli arredi delle case del dopo di noi che abbiamo inaugurato da qualche mese. La buona notizia, oltre a quella donazione ricavata dalla cena del patrono, è che in tempi addirittura più rapidi di quello che ci immaginavamo, grazie a un lavoro di tutti quanti, cittadini, aziende, realtà, associazioni, abbiamo raggiunto la cifra necessaria per acquistare gli arredi, un fatto molto importante che testimonia quanto la nostra comunità sia presente sempre su queste partite e quanto sia importante quel progetto, per cui settembre-ottobre verranno arredati, i ragazzi e le ragazze potranno cominciare a vivere il loro progetto di vita indipendente in quelle due case. Questo è un fatto che si è realizzato in questo mese importante, che era giusto sottolineare. Abbiamo inaugurato alle case di San Romolo, con l'assessore Petruzzi, nella frazione delle case di San Romolo, una riqualificazione dell'area antistante, il parcheggio della piazzetta, compreso la posizione del 28esimo defibrillatore sul territorio, importante soprattutto perché è messo in una frazione più periferica, per evidenti ragioni è più distante dal centro, dall'ospedale o comunque in caso di emergenza. È stato un piccolo momento di inaugurazione di una riqualificazione pubblica e di una posizione di un defibrillatore, ma che sta a significare l'importanza di avere a cuore anche le frazioni cosiddette minori o comunque più periferiche rispetto ad esempio a quella in cui siamo. Abbiamo inaugurato due progetti relativi all'arte e alla cultura. Il primo è quello sulle case d'artista, con l'assessore Nocentini ci abbiamo lavorato, l'abbiamo presentato sotto forma di documentario. Si è trattato di mettere in rete innanzitutto un primo numero di artisti locali che hanno una residenza a Bagnaripoli, perché a Bagnaripoli si trovano bene, vivono bene, sono ispirati, in ogni caso hanno deciso di lavorare qua. Molto spesso sono sconosciuti tra di sé e ai cittadini e anche all'amministrazione, va detto talvolta, e questo è stato un momento per metterli insieme, per connetterli, un momento di presentazione che abbiamo fatto con una conferenza stampa in sala del Consiglio Comunale, ma seguiranno progetti che li terranno coinvolti e la rete si amplierà. E l'altro progetto è quello del Sindaco Accoglie l'Arte, la volontà di un appello che abbiamo messo già sul sito di far esporre a artisti locali, appunto anche in questo caso, loro opere per 3-4 mesi a rotazione proprio davanti alla sede dell'ufficio del sindaco, un luogo molto frequentato per rimettere al centro anche l'arte, la cultura locale che molto spesso non è conosciuta. Questa mattina, insieme al vice sindaco assessore all'ambiente Francesco Conti, proprio questa mattina abbiamo siglato un patto, o meglio un protocollo d'intesa, un momento importante, insieme ai comuni di Pontassieve, Fiesole e Rignano sull'Arno. Abbiamo firmato il protocollo d'intesa per la costituzione di CREACER, l'energia delle colline, con un evidente richiamo a quella che è la città delle colline, insomma qualcosa che molti di voi conosceranno. È la prima comunità energetica rinnovabile interamente pubblica della provincia, forse c'è già qualche caso in Toscana, ma comunque una delle prime. Francesco ci ha lavorato un anno insieme agli altri comuni, era uno dei punti di mandato. Con questo protocollo d'intesa andremo nel Consiglio Comunale, nel nostro caso di settembre, speriamo che lo facciano anche gli altri comuni il prima possibile, con le delibere in Consiglio Comunale. Se verranno approvate, la fondazione della nuova comunità energetica rinnovabile sarà creata, ripeto, interamente pubblica, con 4 soci pubblici. Ci sarà modo ovviamente poi di presentarla e di rispondere anche a quelle che erano state le manifestazioni di interesse di cittadini, di aziende, di realtà comunque denominate sul territorio che vogliono entrare nella comunità energetica. Ma oggi è stato un momento realmente importante, perché noi ci crediamo molto in questo strumento ed è un primo passo importante. Siamo stati in visita, un altro momento importante, con gli assessori Frezzi, Petruzzi e Baragli all'isola d'Elba, ai Sassi Turchini, al gruppo Elba, che molti di voi conosceranno, un'associazione bellissima che fa un qualcosa di realmente importante, perché in 2 settimane, oltre a quello che fa qua sul territorio, là con Don Andrea e tutti i volontari e le volontarie permettono tutti insieme, senza distinzione, volontari, ragazzi con disabilità, non ci sono più distinzioni, questo si percepisce subito quando siamo lì, di stare insieme, di stare al mare, di passare 2 settimane senza barriere di nessun tipo, e questo era giusto che l'amministrazione fosse presente, perché è una realtà preziosa del nostro territorio. Sono cominciati tra ieri e oggi dei lavori all'ospedale di Ponte Annicchiri, sono molto importanti questi, sono i lavori per la nuova terapia intensiva e subintensiva. Proprio oggi ci siamo sentiti con la direttrice sanitaria Elettra Pellegrino, perché questi garantiranno 22 letti in più di terapia intensiva e subintensiva. L'ospedale sta crescendo molto, c'è un investimento importante da parte di Regione e di ASL, come amministrazione siamo costantemente in contatto con loro, sono lavori che dureranno alcuni mesi, ma poi alla fine il beneficio netto sarà appunto importante, ovviamente non solo per chi sta a Bagnaripoli, ma per tutta la zona. Sempre per quanto riguarda il sociale, è venuto a trovarci, è stato un fatto importante per il nostro comune, e mi hanno detto dalla Croce Rossa che era la prima volta nella storia che un presidente nazionale della Croce Rossa veniva al comitato della Croce Rossa di Bagnaripoli e quindi anche per estensione sul territorio di Bagnaripoli. Lo abbiamo accolto anche insieme al presidente Gianni, è stata un'occasione importante perché ha ribadito anche il valore del volontariato della Croce Rossa in quel caso, ma in generale è stata una visita molto, molto importante. Vado in chiusura davvero, due informazioni più tecniche. È stata finalmente, questo è giusto comunicarlo perché ne abbiamo parlato penso per anni in Consiglio Comunale, introdotta, è stata realizzata la cosiddetta rotondina sperimentale tra via Lungolema e via Chiantigiana. È una sperimentazione, ma sapete che come amministrazione ci abbiamo spinto tantissimo con la convenzione del Comune di Firenze, è stata realizzata, sicuramente l'avrete già percorsa, sarà da perfezionare, non sarà la panacea di tutti i mali, ma crediamo che sia una sperimentazione molto importante per fluidificare il flusso di traffico in quella zona anche in prospettiva dell'arrivo della variante. Domani mattina, scusate, ma ho detto sono tante, ma vado in chiusura, domani mattina inaugureremo, sempre con l'assessore Conti, il nuovo InfoPoint, centro del riuso, accanto all'isola ecologica di Campigliano. InfoPoint fino a febbraio, grosso modo, perché darà informazioni per chiunque voglia andare per il passaggio a Tarik, cioè avremo modo di parlarne diffusamente. Subito dopo diventerà il centro del riuso. Centro del riuso, praticamente quando si arriva a Campigliano, se si ha un rifiuto si può scegliere di conferirlo come rifiuto, ma anche di valutare di metterlo al centro del riuso per qualcuno che poi dopo sarà gestito, ovviamente potrà andare ad acquistarlo o comunque a prenderlo per favorire l'economia circolare e diminuire il numero di rifiuti prodotti. Infine l'accoglienza dei bambini Sahrawi, ringrazio l'assessora Baragli perché li ha accolti sul nostro territorio, li avremo nuovamente anche il 2 di agosto, sapete che ero stato anche in Sahrawi pochi mesi fa, come altri comuni li accogliamo, i piccoli ambasciatori di pace. È un progetto molto bello per una popolazione che soffre da 49 anni, l'anno prossimo sarà il 50esimo della loro vita e della loro esistenza, purtroppo in esilio rispetto alla loro terra natia, così come la manifestazione per Gaza che si è svolta proprio letteralmente qua, l'ennesima, ma non ci stancheremo mai di fare queste manifestazioni, di dire che non dobbiamo rimanere in silenzio, che non dobbiamo rimanere indifferenti. Tante ne abbiamo fatte con l'aiuto della Commissione Pace, che ringrazio tutta quanta, perché insieme al Vice Sindaco e a tanti altri presenti anche di voi è stato un momento realmente importante. E infine l'ultimo invito che faccio a tutti è quello per l'81esimo anniversario della liberazione di Bagnaripoli. Il 4 di agosto al Giardino dei Ponti potete trovare il programma della lunga giornata che culminerà poi in serata con una bellissima iniziativa che coinvolge tantissime associazioni, Ampi, Ane, Danei e così via, ma anche il 5 di agosto poi qua alla Casa del Popolo di Grassina in due momenti che ricorderanno ancora una volta quanto è importante la memoria, ricordarla, ma riuscire anche a attualizzarla ancora oggi dopo 81 anni. Grazie.
Grazie Sindaco. Esatto, complimenti anche per i tempi, siamo stati nei 10 minuti. Allora, prima di passare alle domande di attualità, lascio la parola al consigliere Orsini, mi ha chiesto di fare una comunicazione. Prego Orsini.
Sì, buonasera a tutti. Volevo comunicare al Consiglio che come gruppo del Partito Democratico abbiamo deciso di devolvere l'equivalente della presenza di un gettone del Consiglio Comunale a Emergency per Gaza. Faremo il versamento nei prossimi giorni e è ovvio che io invito tutti i consiglieri. Il PD ha aperto un conto apposito per questo scopo. Io lo avevo preannunciata questa iniziativa un paio di consigli fa, che avremmo fatto qualcosa del genere, abbiamo fatta, quindi c'è questo conto corrente, chi vuole ovviamente lo può fare, l'invito è esteso a tutti i consiglieri, è esteso agli assessori, è esteso anche al pubblico, perché questo è un piccolissimo segno, ma è un segno concreto di aiuto e di vicinanza a questo popolo martoriato da tempo e che versa fiumi di sangue. Non risolveremo il problema di Gaza, ma comunque daremo un minimo di sostegno, un minimo di contributo a questo popolo. Ovviamente ognuno è libero di farlo, noi lo faremo.
Consigliere, aspetti un attimo, chiedo al pubblico di stare in silenzio, il pubblico non può intervenire, per favore, il pubblico non può intervenire. Allora, Per favore, il pubblico, per favore si può mettere a sedere, non può intervenire. Il fatto che si sia in Piazza Grazia non vuol dire che il pubblico può intervenire rispetto alle altre volte. Allora, prego Orsini, vada avanti.
Sì, no, avevo già finito, insomma, io l'ho detto, estendo l'invito a tutti quelli che li vogliono fare. Insomma, noi come gruppo ci sentiamo in dovere, crediamo giusto fare una cosa del genere. Grazie.
Grazie, consigliere. Allora, adesso abbiamo due domande di attualità, andiamo in ordine di presentazione, quindi iniziamo dalla consigliera Cellini e poi passo la parola alla consigliera Ridini. Prego. Ovviamente dopo la risposta, prego.
Buonasera a tutte e a tutti. Qualche giorno fa, da un articolo di qui Antella, abbiamo appreso della chiusura del punto informazione turistica di Pontannicheri, perché non serve a nulla. Inizierò col lato positivo di questa cosa, cioè il circolino potrà riavere l'utilizzo della stanza, ovviamente non erano entusiasti quando gli fu tolto il magazzino per fare l'infopoint. Come gruppo crediamo che il compito di un'amministrazione sia quello di apportare migliorie e cambiamenti laddove necessari. Rimaniamo solo stupiti per le parole inesatte usate nel descrivere quello che è stato quello spazio e la sua utilità. L'InfoPoint apre nel 2022 come parte del progetto complessivo di sviluppo turistico del territorio, coordinato e condiviso con gli altri 18 comuni del nostro ambito turistico, con l'obiettivo principale di valorizzare l'intera area dell'ambito, creando un'offerta turistica integrata e innovativa. C'era in primis la necessità di capire quali richieste potessero emergere sui nostri territori. Tutti e 18 i comuni si sono impegnati ad aprire uno sportello di informazione e accoglienza turistica. Qui è stato possibile farlo soprattutto grazie ad un grande lavoro dei volontari e delle volontarie della Proloho, che si sono sobbarcati moltissime ore di affiancamento all'operatrice e ai ragazzi e alle ragazze dell'indirizzo linguistico del Gobetti Volta, che hanno proprio all'InfoPoint fatto il loro percorso di alternanza scuola-lavoro. E già nel 2023 è stato possibile sperimentare con l'operatrice dell'InfoPoint l'apertura programmata dell'oratorio la domenica, cosa mai fatta prima perché è difficile e dispendioso da fare con personale interno del comune. L'altra complicazione è dettata dal fatto che l'oratorio non ha un bagno se non quello dell'attività privata accanto e non c'è una linea internet. Sempre nel 2023 è stata proposta la guida Borghi e Colline fatta dal gruppo trekking di Bagnarripoli che racconta cammini nel nostro territorio e il turismo slow, insieme ai percorsi di cicloturismo, oltre alla collaborazione di promozione per molti eventi del territorio. La sede scelta per il progetto doveva essere di proprietà pubblica, altrimenti avremmo pagato un affitto, con pochi lavori da fare e in un posto visibile. Lo spazio dell'Arci di Pontannicheri era quello più opportuno e pronto all'uso, è bastato svuotarlo e imbiancarlo, con la consapevolezza poi che sarebbe arrivata da lì a poco la variante e quindi con una collocazione da rivedere alla luce del nuovo assetto viario. Ad oggi però, 2025, il progetto non è definitivo, quindi figuriamoci 4 anni fa. E poi diciamocelo, forse l'InfoPoint non è semplicissimo da raggiungere, ma sulla visibilità credo si possa concordare tutti che sia massima. Detto questo, sono comunque molto convinta che il Sindaco e la Giunta hanno ben presente il lavoro che è stato fatto e la sua importanza, anche perché il Sindaco stesso c'era e ha partecipato concretamente. Quindi, alla luce del rinnovo della convenzione con la Proloco, con atto di giunta di fine marzo 2025, che rinnova l'affidamento della gestione con un contributo di 20.000 euro, domandiamo se e dove verrà riaperto un punto di informazione e accoglienza turistica e cosa si intende fare nel frattempo per evitare questa spesa da lei definita inutile.
Grazie. Allora. Grazie alla consigliera Cellini per la domanda d'attualità, perché ci permette anche di chiarire ciò che appunto è stato riportato, diciamolo, citiamoli, i giornali, è giusto citarli, non sono giornali qualunque, dalla testata qui Antella di Francesco Mattini, che è sempre presente in queste occasioni e così anche stasera. In quell'articolo si riportava non era una dichiarazione, era una risposta a una domanda di un cittadino, peraltro una domanda molto ben posta sulla promozione territoriale a margine di una iniziativa politica in cui era coinvolta la Giunta alla festa dell'unità del Partito Democratico nel Pratone di Mondeggi. Nel rispondere a una domanda sulla necessità di come dire, spingere sulla promozione turistica e territoriale del nostro territorio e su quali potessero essere le strategie, nel rispondere ho citato un passaggio di quelle che sono le strategie che stiamo mettendo in campo a vario livello, relativo all'infopoint al centro, l'infopoint è quello di Alia, sto facendo confusione, scusate, al centro informazioni turistico di Ponte Annicchieri. Quello che io intendevo affermare, e in ogni caso al di là di ciò che ho affermato lì e di ciò che è stato riportato, ciò che spiego qua per chiarire, è molto semplice. Francesca Cellini, eravamo assessori insieme, ci abbiamo lavorato insieme, tu come assessora allo sviluppo economico, io assessore ai lavori pubblici, per quella che era una collocazione subottimale, dobbiamo dircelo, questo l'hai spiegato bene te, quali erano le ragioni e quali erano i motivi, a fronte della quale avremmo dovuto vedere poi gli effettivi risultati di presenze, di raggiungibilità logistica, di passaggi di turisti e di informazioni effettivamente rese. Arrivati con questa amministrazione a fare un bilancio, dovendo prendere delle scelte e dovendo, sono d'accordo Francesca, come si è sempre fatto, cercare di apportare delle migliorie, non si tratta né di rinnegare una scelta, io ero presente all'inaugurazione e certamente non rinnego, né di tantomeno di nascondere il lavoro fatto dai volontari e dai volontari e dalla Proloco e da chi ci ha lavorato anche con quel progetto con gli Gobetti Volta a cui abbiamo lavorato insieme creando l'alternanza scuola-lavoro. Anzi, quel lavoro a nostro avviso è a maggior ragione valido perché fatto in un punto, ripeto, subottimale per la sua collocazione, o perlomeno questa è la valutazione di chi adesso sta amministrando, ma tutto il ragionamento, e lo avevamo già fatto a suo tempo, ruota attorno al fatto che tra pochi mesi sarà completa la rotonda della variante di Grassina. Questo di fatto renderà praticamente inaccessibile quel punto informazioni. Quindi, avendo da spendere delle risorse per la promozione del territorio nei confronti della Proloco, con la quale, voglio essere chiaro, questo passaggio lo stiamo facendo assolutamente in maniera concordata con il Presidente e con l'Associazione della Proloco, abbiamo deciso di cercare una collocazione temporanea, alternativa, perché tra pochi mesi utilizzare delle risorse umane e anche finanziarie lì, a nostro avviso, sarebbe uno spreco di risorse, perché non ci si ferma più lì, già ci si ferma poco un flusso turistico a chiedere informazioni, e abbiamo deciso, e ancora non l'abbiamo concretizzato e lo faremo il prima possibile, temporaneamente di utilizzare quelle risorse per garantire una maggiore apertura, questa è una cosa che abbiamo detto in tante occasioni pubbliche, non è la prima volta, per garantire una maggiore apertura dell'oratorio di Santa Caterina, perché abbiamo visto che ci sono richieste, grazie alle visite anche guidate da Silvia De Acciati, la nostra responsabile della cultura, chi l'ha fatta e lo sa, è una cosa che funziona, vorremmo promuoverla e quindi la persona che lavora per la Proloco e oltretutto parla le lingue potrebbe ben prestarsi lì e vedere meglio valorizzate quelle risorse rispetto a stare in quel punto difficilmente accessibile. A regime, è ancora un po' presto, l'idea sarebbe quella di trovare uno spazio al capolinea della tranvia, perché lì sì che arrivano i turisti da Firenze, arrivano i turisti con la tranvia, arrivano i turisti in tutti i modi ed è immediatamente accessibile e sono certo, siamo certi, certo è impossibile esserlo, ma siamo ragionevolmente convinti e persuasi che in quel modo si può dare le informazioni su tutto il territorio, sul capoluogo, sulle colline, su Grassina, su Antella e così via. Quindi ci sembra quella la destinazione naturale, in attesa della quale, visto che c'è la rotonda che sta arrivando e che nasconde il punto informazioni, intanto utilizziamo le risorse per garantire una maggiore apertura all'oratorio di Santa Caterina. La conseguenza positiva, non voluta, ma positiva, su questo siamo d'accordo, è quella di ridare uno spazio al circolo oppure anche a eventuali altre associazioni in cogestione, per cui c'è anche questo eventualmente di positivo.
Grazie Sindaco. Passo la parola alla consigliera Redini per la seconda domanda d'attualità. Prego.
Grazie. Buonasera a tutte le consigliere e consiglieri, al sindaco, alla giunta e ai cittadini che stasera hanno deciso di venire qui in piazza Grassina per ascoltare questa seduta del Consiglio. Faccio soltanto anch'io mi unisco al ringraziamento, perché noi arriviamo qui stasera, siamo come rappresentanti della comunità, della nostra funzione pubblica di eletti, ma siamo messi nella condizione di partecipare a questo Consiglio grazie al lavoro di coloro che l'hanno materialmente disposto, alle forze dell'ordine che garantiscono la regolare svolgimento della seduta. E c'è un po' un'emozione, no? Essere fuori dalla sala consiliare, in mezzo alla gente, in mezzo alle persone. Però penso che si dovrebbe fare sempre questo, perché voi ci dovreste ascoltare, dovreste vedere come lavoriamo e in qualche modo essere sempre più consapevoli delle questioni che riguardano tutta la nostra comunità. Io stasera ne porto una come domanda di attualità. Siamo molto stretti nel fare questo tipo di intervento, quindi ci siamo un po' confrontati con il Presidente del Consiglio Comunale. Quella che pongo stasera riguarda il 31 e il 32, perché stamattina c'è stato un disagio fortissimo, un disservizio fortissimo su queste due linee. Mi dicono, ho ricevuto segnalazioni che ne siano passati soltanto un 31 e un 32 nell'arco di 3 ore, e le persone cercavano il 24 per poter arrivare al capoluogo e prendere almeno un 23 che non passava comunque. Quindi è stato un delirio e sicuramente ci sono gli impatti dei cantieri a Firenze che comportano questi disservizi per Autolinee Toscane. Ma se questo succede il 29 di luglio, il 15 di settembre, quando riaprono completamente le scuole, gli uffici, che cosa succederà? Quindi dal punto di vista del nostro gruppo, l'amministrazione non può tacere su questo. E cosa vogliamo dire ai cittadini di Grassina, dell'Antella, di Bagnarripoli, che devono portare pazienza fino a che non ci sarà la tranvia? Ma poi come ci arrivano alla tranvia, Sindaco? Grazie.
Grazie consigliere Redini, grazie della domanda d'attualità. Mi permetta la battuta, non è d'attualità purtroppo, perché è successo oggi quello che lei riporta, ma non è la prima volta, quindi su questo sono perfettamente ovviamente d'accordo con lei. Non mi pare che come amministrazione si sia taciuto di fronte ai cantieri che ci sono a Firenze, anche nei confronti dell'amministrazione fiorentina. Forse siamo stati una delle poche, se non l'unica amministrazione, a dare piena voce a ciò che stava succedendo, nonostante che i rapporti col Comune di Firenze ovviamente si tengano in tutti i luoghi deputati a fare ciò, però proprio a fronte di disagi, adesso arrivo al trasporto pubblico, ma anche a quello che è successo in dei momenti per determinate chiusure che sono state concomitanti nella zona, grosso modo, del confine tra Bagnarripoli, capoluogo, e il Comune di Firenze, insomma, probabilmente l'avete visto in diversi, anche pubblicamente abbiamo esternato quello che era un disagio per dar voce e cercare anche di utilizzare quel mezzo per dar voce appunto a quello che era il disagio e le difficoltà dei cittadini, in questo caso di Bagnarripoli e del nostro comune, come credo un'amministrazione debba fare. Ora, venendo al tema, rispondo rapidissimamente in tre punti. Il primo, è chiaro che questo che è successo stamani, perché giustamente siamo su una domanda d'attualità, stiamo al punto, è dovuto ai cantieri principalmente. L'impatto dei cantieri della tranvia, che è un'opera che noi ovviamente attendiamo, che noi benediciamo, che noi aspettiamo e che sarà una grossa rivoluzione per il trasporto pubblico e per lo stile di vita del nostro territorio comunale, adesso stanno inevitabilmente presentando il conto dei disagi. Per chi utilizza l'auto, per chi utilizza il mezzo su gomma, che inevitabilmente in queste fasi rimane intrappolato. I rapporti, qua c'è l'assessore Frezzi alle grandi opere, con il Comune di Firenze per quanto riguarda tutto ciò che è la gestione dei cantieri sono quotidiani praticamente. Ci sono osservatori, ci sono comitati di vigilanza sulla tranvia e su quello che è i cantieri e su quello che sono gli impatti, posso garantire, e ripeto, lo abbiamo fatto anche pubblicamente, come amministrazione stiamo cercando, visto il beneficio che ne otterremo, perché otterremo un beneficio evidente dall'arrivo della tranvia Bagnaripoli, di lavorare con Firenze per minimizzare tutti quelli che sono i disagi. Lo stiamo facendo quotidianamente, su qualsiasi tipo di tavolo. Purtroppo ci saranno e ci sono e non saranno semplici da gestire, ma l'attività dell'amministrazione nei tavoli e pubblicamente è ben presente. Come si arriverà al capolinea della tranvia? Per il momento, ripeto, dobbiamo cercare di passare questa fase, non a caso questa fase il Comune di Firenze l'ha prevista nella fase, diciamo, di luglio-agosto, cercando di minimizzare questo impatto che stiamo avendo in questi giorni e che avremo in questi giorni nei mesi precedenti, quando c'era ancora la scuola, e in quelli successivi. Un po' di coda dei lavori ci sarà, dovremo gestirla, dovremo affrontarla, cercheremo di farla al meglio, però questo era l'obiettivo del Comune di Firenze, quindi questa è la fase attuale. Per quanto riguarda l'arrivare al capolinea a regime, colgo l'occasione per dire che abbiamo già cominciato, anche con l'assessore Petruzzi al trasporto pubblico locale, a lavorare in prospettiva, anche con un anno e mezzo di anticipo, l'ho detto tante volte, per collegare il capolinea della tranvia su gomma con Grassina, Antella, Pontema e tutte le frazioni. Questo avrà un beneficio, perché l'abbiamo detto tante volte, la linea del 23 probabilmente, come la conosciamo, non ci sarà, sarà sostituita dalla tranvia. Bussini, navette, mezzi più piccoli che lavoreranno per collegare capolinea con il resto del territorio e con l'ospedale in primis è l'obiettivo a cui stiamo lavorando, quindi la prospettiva va in quella direzione. Infine ci tengo a dire una cosa, i disagi, lo dicevo, del 31, 32, 23 e vale lo stesso per altri comuni, purtroppo ci sono, noi non solo non l'abbiamo mai negati, ma lavoriamo e invitiamo tutti a farlo con l'osservatorio trasporti, con tutte le possibili segnalazioni che sia i cittadini sia l'amministrazione devono fare su una gara d'appalto che sta migliorando ma che qualche problema l'ha portato. Io colgo l'occasione per dire che l'altra sera il presidente Gianni ha detto qua a Bagnaripoli una cosa che personalmente io ho sempre ritenuto, cioè che il problema originario fosse una gara unica per il trasporto pubblico locale su tutta la regione toscana. Pensate che un gestore unico deve gestire la tratta da Bagnaripoli a Casa di San Romolo e quella da Grosseto a Siena. E così potete fare altri esempi. È evidente che c'è un'inefficienza di base. L'altra sera, e chiudo, il presidente ha detto una cosa è il trasporto in area metropolitana, un'altra in aree sparse tra le montagne. Un'azienda unica che gestisce 102 milioni di chilometri si disperde e perde efficienza. Si deve tornare almeno a tre aree più omogenee, come nella sanità. La concessione ai francesi di Rattepé finirà nel 2032. Mi muoverò per dividere in tre appalti diversi il servizio. Io credo che noi, per avere una prospettiva al di là dei disagi immediati, l'arrivo della tranvia, il collegamento delle frazioni su gomma e una gara regionale che ridivida, risuddivida il territorio in più aree, perché altrimenti così si fa davvero fatica, fanno davvero fatica a gestirlo. Per il resto noi, ci può credere sulla parola, cerchiamo di fare il massimo per far sentire la voce dei disagi dei cittadini quando succedono queste inefficienze.
Grazie Sindaco. Allora, procediamo adesso con la parte del Consiglio dedicata alle interrogazioni. A beneficio del...